L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Articolo 10 della Costituzione italiana. Benvenuti a Revolver, ragazzi. Oggi in studio con voi Paola Faraca, Arianna Terni e Porzia Sigillino, che per oggi sarà nel ruolo di ospite e di coordinatrice di un centro di accoglienza per donne richiedenti asilo politico in cui lavora. Manteniamo l'anonimato sul centro per ragioni di sicurezza delle sue ospiti. Il tema di oggi è un tema molto importante nella nostra vita politica e sociale. È un tema che tratta di immigrazione e quindi della realtà delle rifugiate e dei rifugiati politici in Italia. Ma partiamo con la prima canzone. Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua. Molti di loro puzzano, anche perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente, davanti alle chiese, donne vestite di scuro e uomini, quasi sempre anziani, invocano pietà, con toni lamentosi o petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti fra di loro. Dicono che siano dediti al furto e se ostacolati violenti. Le nostre donne li evitano, non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche, quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare fra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura attività criminali. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Bene ragazzi, il Revolver può adesso incominciare. Il brano che avete ascoltato durante la canzone è tratto dal rapporto sugli immigrati italiani in America dal congresso degli USA del 1912. Allora incominciamo, Porzia. La prima domanda che voglio rivolgerti è questa. In Europa il tema immigrazione è sempre più centrale. Quali sono le politiche europee in proposito?
Diciamo che una delle ultime iniziative della comunità europea in tema di immigrazione è del 2008. Nel 2008 la Francia ha presentato agli altri membri della comunità europea un progetto definito Patto Europeo sull'immigrazione e sull'asilo. All'interno di questo patto diciamo che ci sono dei punti che andrebbero approfonditi proprio perché risultano contrastanti i diritti umani. Uno dei primi punti che viene discusso all'interno del patto si riferisce alla questione dei permessi di soggiorno. Infatti si cerca sempre più di aumentare la parte di immigrazione professionale e circolare a discapito dell'immigrazione familiare. Questo concetto va a minare quello che sono i principi del diritto internazionale, come ad esempio appunto quello di che ogni individuo ha diritto a una vita privata e familiare. All'interno appunto sempre di questo patto europeo, che sottolineo è stato anche accettato dagli altri membri della comunità europea, si parla anche di un non voler più dare dei permessi di soggiorno a lungo termine, quindi si cerca di considerare sempre più l'immigrato come forza da lavoro che è presente adesso in Europa, ma poi successivamente dovrà andare via. Per quanto riguarda la materia di asilo politico, si sta cercando appunto di dare un'unica armonizzazione delle pratiche dell'asilo, quindi le politiche dell'asilo non riguarderanno più i singoli paesi, ma verranno considerate a livello europeo. Il problema più grande dell'Europa è quello che si vogliono convincere del fatto che l'Europa non è un paese multietnico e multireligioso. Questo non è vero, lo possiamo notare camminando per le città per la città di Perugia, dove sono presenti vari immigrati, oppure a Roma, dove lavoro io, che è pieno di immigrati ed è pieno di culture diverse. E questo bisogna far capire proprio ai nostri politici, che affermano che il nostro paese non è un paese multietnico, che l'immigrazione è una risorsa.
E infatti Perugia rappresenta proprio una splendida realtà di integrazione per quanto riguarda gli immigrati. In proposito, abbiamo raccolto delle testimonianze dirette di rifugiate politiche in Italia. Allora iniziamo con la prima intervista. Questa si tratta di una ragazza di origine ivoriana. Arianna, vuoi farci una breve introduzione politico-sociale per quanto riguarda questo stato africano?
Sì Paola, la Costa d'Avorio, come la maggior parte dei paesi africani, affronta vari problemi, i quali sono collegati l'uno con l'altro. Abbiamo la guerra civile, la povertà, l'AIDS. Il 99 è segnato da un colpo di Stato che rovescia il presidente in carica e scatena una corsa al potere vinta dall'attuale presidente Babu. Nel 2002 c'è un secondo colpo di Stato delle forze armate antigovernative, chiamate Forze Nuove, che divide la Costa d'Avorio in due aree, governate separatamente. Nel 2005 viene poi firmato un accordo sul disarmo tra il presidente Babu e i gruppi ribelli, che insieme costituiscono un governo di unità nazionale. Nel frattempo, nel 2005, interviene anche l'ONU con un'azione di peacekeeping. Il governo attualmente in carica è stato nominato nell'aprile del 2007 ed è presieduto da Suru, che però rimane incollato alla poltrona nonostante la necessità di nuove elezioni. E adesso ascoltiamoci l'intervista.
Qual è il tuo paese d'origine?
Sono la Costa d'Avorio.
Da quanti anni vivi in Italia?
Adesso 2 anni.
Qual è la situazione in Costa d'Avorio al momento?
Prima c'era un po' di casino, un po' mettato i casini.
Tu sei dovuta scappare dalla Costa d'Avorio?
Sì, proprio per salvare la mia propria vita, ma...
Quindi com'era la situazione all'epoca, quando sei stata costretta ad abbandonare la tua terra?
Non si poteva anche lavorare, andare a scuola, fare le cose come facciamo prima della guerra, prima del 2002.
Quindi era una situazione abbastanza difficile, era possibile vivere serenamente nello Stato, nella Costa d'Avorio?
Sì, era difficile vivere da lì, ma c'è qualcuno, quelli che non fanno la politica, vivono
un po' meglio.
Non un po' meglio, ma senza avere paura di...
Di essere uccisi, avanti il coprifuoco.
Sì, perché c'aveva un'ora per entrare a casa, per uscire, e non si poteva andare da sud, non si poteva più andare a nord. Perché c'è la linea
di confine.
Tutti quelli dal nord veniva al sud, era troppo popolazione.
Adesso invece parlando di te, è stato difficile per te raggiungere l'Italia comunque?
Sì.
Al di là del viaggio materiale, che sicuramente è stato duro e non lo voglio neanche approfondire, immagino che sia stato un calvario, perché l'Italia e non un altro stato?
Io non ho proprio scelto l'Italia. È la persona che mi doveva fare uscire da paese che ha scelto. Poteva anche essere già in Spagna o in Germania.
Ora sono 2 anni che abiti in Italia, giusto? Sei riuscita ad inserirti a livello sociale, culturale, lavorativo?
Culturale sì, perché le abitudini di italiani non sono tanto diverse da noi.
Beh, sì,
cioè, che tutti che si assimiliano un po'. Per il lavoro invece... Ho fatto qualche prova di lavoro, qualche corso di formazione.
Ovviamente tu sei in uno status di rifugiata, quindi ancora non hai il permesso di soggiorno.
Il 19 di questo mese farà un anno che ho avuto la negativa della commissione.
Come mai ti hanno risposto negativamente?
La motivazione, anche io non ho troppo capito il motivo del rifiuto, ma si deve aspettare così. La persona che mi ha fatto le domande alla commissione ha capito bene quello che volevo dire.
Che genere di domande ti ha fatto?
Perché ho lasciato il paese, perché sono venuta qui in Italia, perché non sono rimasta in Francia, perché prima stavamo andando. Prima stava in Francia per studiare e tutto.
Okay.
Allora lei mi ha detto che quando si tocca un paese europeo prima, è in questo paese che si deve chiedere l'asilo.
Quindi in realtà voi non chiedevate asilo politico in Francia, voi eravate andati lì per formarvi, per cui non era una fuga. La vera, quando hai avuto necessità di un asilo politico è adesso, da quando
sì,
sei in
adesso,
Italia. Che è stata una costrizione e non una scelta.
Sì.
E invece, tu cosa pensi dell'Italia in questi 2 anni? Quale impressione ti sei fatta?
Veramente per me sembra che gli italiani non si occupano bene dei stranieri, di quelli che chiedono l'asilo.
Quindi quello che vuoi anche dire è che magari c'è anche poca informazione.
Sì, anche noi quando chiediamo questo permesso abbiamo nessuna informazione. Una settimana alla fila per fare l'entrata.
Settimana dopo?
La settimana dopo ho dovuto dormire davanti in costura, sulla pioggia, tutti.
Hai un messaggio, un consiglio da dare allo Stato italiano e agli italiani?
Devono spendere più soldi per occuparsi dell'asilo politico perché ci avremo niente.
Bene, questa intervista mette in luce diversi problemi, quello dell'integrazione sociale e lavorativa, ma anche sul lato burocratico. Infatti la ragazza parla delle difficoltà che ha incontrato, delle notti passate fuori dalla questura o in questura addirittura per riuscire ad avere dei documenti importanti. Ma soprattutto io vorrei mettere un focus, diciamo, su un altro problema di cui tratta, che è quello che poi va a legarsi alla Convenzione di Dublino. Porzia, vuoi parlarci di questa convenzione, di questo trattato europeo?
Allora, la Convenzione di Dublino risale al 1990. Gli stati firmatari della convenzione stabiliscono che lo stato responsabile dell'accoglienza è quello in cui è avvenuto l'ingresso, regolare o meno, del richiedente asilo. Se la richiesta per lo status di rifugiato è negata, non è possibile formulare la stessa richiesta in un altro paese dell'area. Quindi, chi arriva in Italia può fare richiesta di protezione internazionale solo nel nostro paese, seguire l'iter burocratico e solo successivamente potrà muoversi liberamente all'interno della comunità europea.
Infatti la ragazza racconta di essere arrivata in Francia anni prima non come una rifugiata ma come studente. Successivamente è stata costretta a scappare dalla Costa d'Avorio e si è rifugiata in Italia e quindi è diventata rifugiata politica, ma a causa di questa sua precedente esperienza in Europa, in Francia in particolare, lei le viene negato ancora il permesso di soggiorno. Allora Arianna, tu volevi fare una domanda anche.
Sì, Porzia, volevo sapere come era stata precedentemente regolamentata in Europa la posizione del rifugiato politico.
Si comincia a parlare di rifugiato politico nel 1951. L'ONU approva la convenzione relativa allo status dei rifugiati, che viene definita Convenzione di Ginevra. La convenzione definisce chi può essere considerato un rifugiato e le forme di protezione legale, assistenza e diritti sociali che il rifugiato deve ricevere dagli stati aderenti al documento. L'articolo 1 della Convenzione di Ginevra formula i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e sono la fuga del proprio paese, il fondato timore di persecuzione, motivi specifici di persecuzione, razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o un'opinione politica, l'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese di origine. Il richiedente asilo deve trovarsi nella condizione di non poter o non voler rivolgersi alle autorità del nostro paese. Questo ci fa riflettere sul fatto che chi viene in Europa per chiedere protezione internazionale non lo fa perché lo vuole o perché lo desidera, ma perché è costretto.
Per rimanere in argomento, lanciamo la prossima canzone, Clandestino di Manu Chao.
solo voi con mi pena, solava mi condena, correre mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Il ritmo ballabile di Clandestino alleggerisce forse la problematica dell'argomento. Porzia, la legge 189 del 2002, meglio conosciuta come Bossi-Fini, ha nuovamente regolamentato i flussi migratori in Italia. Puoi spiegarci cos'è cambiato dalla precedente legge turco-napolitano?
La legge turco-napoletana risale al 98 ed è una legge che all'epoca ci fece onore perché mirava l'integrazione dell'immigrato. Infatti con questa legge vi è la creazione del tesserino per l'assistenza sanitaria, definito STP. La sigla indica lo straniero temporaneamente presente. Poi si formula l'articolo 18, che in tema di 18 del 98, che vi sono dei percorsi di reinserimento per persone fuoriuscite dalla prostituzione forzata. Poi vi è una sorta di allungamento dei tempi di validità del permesso di soggiorno, un accesso per i regolari all'edilizia popolare, all'assistenza sociale, quindi una sorta di tendenza all'inclusione sociale. Vi è l'inserimento dei flussi migratori annuali, quindi delle quote di immigrati che possono entrare nel nostro paese. Questo è una sorta di forma di controllo dell'immigrazione. E poi vi è anche un ingresso tramite uno sponsor. Questo ultimo punto viene, diciamo così, eliminato dalla Bossi-Fini. Infatti nella Bossi-Fini non vi è più la presenza dello sponsor per poter entrare nel nostro paese, ma vi deve essere un contratto di lavoro. Un contratto di lavoro che deve essere a tempo determinato o indeterminato. Poi vi è l'obbligo per il datore di lavoro di pagare il biglietto di ritorno al termine del contratto e l'obbligo per il datore di lavoro di procurare una dimora. Vi è poi all'interno della legge 189 del 2001 una sorta di dovere per quanto riguarda l'immigrato di rinnovare annualmente il proprio permesso di soggiorno. E qui nascono, all'interno appunto di questa norma, i centri di identificazione e di espulsione, mentre in precedenza si parlava di centri di permanenza temporanea.
Ma nel 2009 subentra una nuova legislazione, chiamata il pacchetto sicurezza, la quale è stata addirittura sanzionata per i suoi tratti xenofobi dall'ONU e da Amnesty International.
Sì, perché il pacchetto sicurezza, all'interno appunto di questa normativa, vi è il reato penale per il cosiddetto clandestino. Questo appunto è una cosa impossibile, perché un diritto, una questione amministrativa, che è quella dell'avere o meno dei documenti non si può trasformare in una questione penale. Poi si parla ancora di centri di identificazione e di espulsione. Ricordiamo che vi è una spesa di circa 70 milioni di euro l'anno per questi centri di identificazione, e la permanenza all'interno di questi centri passa da 60 giorni a 180 giorni. Poi si parla anche di incapacità matrimoniale: non ci si può sposare se privi del permesso di soggiorno. La cittadinanza passa da 6 mesi a 2 anni per l'ottenimento da parte del coniuge di un cittadino italiano. In più, per avere un permesso di soggiorno bisogna pagare una quota da 80 euro a 200 euro. E all'interno appunto di questo pacchetto sicurezza vengono istituiti anche le ronde cittadine, proprio appunto per assicurarsi la
strumento di
controllo anche degli immigrati alla fine.
Beh, le cose su cui pensare sono parecchie, quindi vi lasciamo un tempo per riflettere ascoltando la prossima canzone.
Bella canzone dei Ramones, Hey Oh Let's Go, una canzone che incita al viaggio o comunque al movimento, un'ironia amara diciamo. Comunque abbiamo raccolto la testimonianza anche di un'operatrice di un centro di accoglienza, quindi è una testimonianza tecnica in questo caso. Il suo nome è Serena, buon ascolto.
Come reagisce il quartiere a questo centro? È cosciente di quello che si svolge all'interno e che atteggiamento ha nei confronti delle vostre ospiti?
Dunque, il nostro centro prima di tutto non è un vero e proprio centro, ma sono tre appartamenti collegati in un condominio, quindi già visivamente non assomiglia a un centro, quindi se uno non sa che ci sono dei rifugiati lì dentro non lo sa, cioè non lo potrebbe
sapere. È una scelta per tutelarle o è solo una
scelta? No, una scelta per ricreare un ambiente familiare.
Ah, okay.
Quindi, inoltre si trova in un quartiere estremamente periferico di Roma. Da questo punto di vista ovviamente va a svantaggiare le rifugiate e anche tutta la sensibilizzazione del territorio, perché c'è un'attenzione minore rispetto a questo fenomeno. Le persone che vengono, diciamo, a sapere di questa realtà reagiscono in diversi modi. Da una parte c'è una parrocchia limitrofa che cerca in qualche modo di far conoscere la realtà del centro ai volontari che partecipano alle attività. Tutto il resto del territorio è completamente inconsapevole, e laddove noi abbiamo fatto della sensibilizzazione, per esempio appunto nelle scuole, c'è interesse ma molto generale, poi nello specifico, nel venire a contatto con questa realtà, diciamo che si perde un po'. questa è la realtà.
Quindi la gente reagisce a queste ragazze con indifferenza fondamentalmente?
Sì, fondamentalmente sì, con indifferenza, al massimo curiosità, ma estetica, diciamo, prettamente visiva.
E quanti ospiti sono presenti adesso?
20.
Sono 20 ragazze, quante di loro lavorano?
2. Tra l'altro accrescono la nostra economia, parlando di tasse, alle persone che dicono che pagano i centri con le loro tasse si deve ricordare che gli immigrati, anche quelli privi di diritti elementari, pagano i contributi, non votano, quindi l'economia italiana viene proprio innalzata ad altissimi livelli, per non parlare del welfare state che viene praticamente coperto dalle immigrate. Quindi il problema, la proposta è più che altro un appello, nel senso non ignoriamo questa realtà, perché comunque siamo nel 2010 ed è una realtà e bisogna farla conoscere, bisogna fare della sensibilizzazione, dell'informazione, ma che non sia controinformazione, che sia informazione reale, questa. Vivono nella paura e nel razzismo anche, perché con questa realtà che ci circonda ovviamente il loro passato doloroso viene a scontrarsi con un presente di solitudine. E tra l'altro, appunto, quello che dicevi te, cioè che questa borderline tra pace e guerra, diciamo, è molto sottile, ed è ancora più tragico pensare che noi portiamo avanti dei patti, al posto che dar voce e dare concretezza ai patti europei che ci sono a favore di un inserimento dei migranti. In realtà portiamo avanti dei patti con dei paesi che i migranti non li rispettano, ma in maniera fisica. Per esempio, è un esempio pratico il trattato con la Libia, che è il paese verso cui noi respingiamo le persone che vengono a chiedere asilo o comunque un'accoglienza, e queste persone vengono letteralmente ritrascinate sui balconi, ci sa un perché, se non piuttosto preferiscono morire in mare.
Bene Porzia, questa intervista mi ha fatto pensare tantissimo, soprattutto perché sono andata in quel centro d'accoglienza, e l'impressione che ho avuto è che in realtà questi centri siano, almeno per quello che ho visto, una specie di limbo. Queste ragazze vivono una quotidianità scandita dall'espulsione giornaliera, perché non possono restare all'interno del centro, quindi sono costrette, spinte fuori in una ipotetica ricerca del lavoro, ma non avendo gli strumenti per poterlo fare ovviamente non potranno trovarlo. Quindi in realtà non mi sembra che agiscano così tanto in una reale integrazione sociale. Quindi qual è la vera politica alla fine di questi centri?
La situazione di queste donne è molto frustrante. Come dicevi tu, loro non si sentono integrate, e lo abbiamo visto anche dalle interviste. Non si sentono integrate perché l'Italia non accetta lo straniero e non vogliono neanche capire il vero motivo che le ha spinti a venire in Italia. Noi abbiamo 20 donne, però ogni anno circolano nella nostra struttura tra le 60 e le 70 persone. Loro non possono lavorare, perché chi è in attesa di un permesso di soggiorno per motivi umanitari oppure una protezione internazionale non può lavorare. E adesso i tempi di concessione di questi permessi di soggiorno sono anche allungati, quindi devono aspettare da un anno a un anno e mezzo. Poi non si spende tanto per l'integrazione di queste donne, perché non vi sono abbastanza corsi di italiano e abbastanza corsi di formazione che possono permettere il reale inserimento di queste persone. Voglio dire anche un'altra cosa, che la maggior parte di loro viene seguita da un'equipe di psicologi. Le storie che ci raccontano sono veramente veramente tragiche, quindi è nostro diritto e nostro dovere soprattutto accettare queste donne all'interno della nostra comunità.
Ok ragazzi, lanciamo la prossima canzone, The Kennedys Kill the Poor. If decency and progress is ours once more, now that we have a neutron bomb, it's nice and quick and clean and get things done. Away with the sense and enemy, but no less valued a proper. Thank you.
Bentornati in studio. Prima di ritornare sull'argomento, vorrei dare un dato economico per far capire che parlare di immigrazione in termini solo negativi è abbastanza limitante. Dati di marzo 2010, il PIL italiano è costituito dal 9,5% dalla ricchezza prodotta dagli immigrati.
Ok, adesso invece torniamo a parlare dei CEI, dei centri di identificazione ed espulsione che la nostra amica Porzia ha citato in apertura. Allora Porzia, questi centri sono dei veri e propri lager, anche se si hanno poche notizie in proposito, perché è impossibile accedervi, solo la Croce Rossa, che li gestisce oltretutto, ha l'accesso. Vuoi raccontarci qualcosa di più, quello che sai, come interna a queste situazioni?
A Roma è presente il più grande centro di identificazione ed espulsione, che contiene circa 700 persone, è gestito dalla Croce Rossa Italiana. Per 700 persone vi è solamente un medico, non vi è alcun corso di italiano, proprio perché vivono questi immigrati, vivono nella consapevolezza che prima o poi andranno via. Quindi immaginiamo il loro stato d'animo, il fatto che non sanno se devono rimanere qui nel territorio italiano oppure essere espulsi e quindi ritornare in un contesto dove la fame e la guerra la fanno da padrone. A Roma vi è un'associazione che si chiama C'è un lager nella tua città, proprio per far capire le condizioni disumane in cui sono trattati questi immigrati. E io ho visitato questo centro sempre dall'esterno, perché è impossibile entrarci, e la cosa che più mi ha colpito è il fatto che è recintato, vi sono delle grate tipo carcere, e in più attorno al centro di Ponte Galeria vi sono dei fossati che sono tipici delle strutture medievali, quindi per non far uscire le persone. Quindi rendiamoci conto di come vengono considerati. Una piccola riflessione: nei paesi del nord Europa, dove vi sono delle politiche di integrazione, questi centri di identificazione ed espulsione esistono, però all'interno vi sono dei corsi anche di formazione, corsi della lingua, per esempio uno dei centri più rinomati è quello svedese, e per salvaguardare la psicologia dell'immigrato non vi sono le grate, però vi sono degli specchi, quindi dei vetri, in modo che chi è presente in questi centri di identificazione può guardare all'esterno senza considerarsi un carcerato.
Insomma, fondamentalmente fanno una politica di salvaguardia dell'immigrato, diciamo, per quanto hanno la necessità di creare delle pseudo carceri, sono delle carceri un po' meno invasive. Però quello che volevo capire, quindi, secondo la teoria, questi centri di identificazione ed espulsione, una volta che la persona vi entra, non per forza verrà espulso, c'è persino la possibilità di entrare a far parte della società italiana?
Una minima possibilità, perché ugualmente vi sono delle associazioni come la Caritas o anche Amnesty International, che denunciando appunto questi centri dà la possibilità ad alcuni di loro di avere degli avvocati per ridiscutere le loro pratiche, però questi sono dei casi veramente limitati.
Ok ragazzi, torniamo fra poco, intanto ascoltatevi New York Dolls con Personality Crisis.
We'll be right back.
Bene ragazzi, è arrivato il momento della seconda intervista ad una rifugiata di guerra. Adesso dalla Costa d'Avorio passiamo al Kenya. Prima di ascoltare l'intervista però forse sarebbe giusto farci un'idea globale di quello che succede in questo paese. Il Kenya soffre da anni di una guerra intestina su base etnica. In più la politica non riesce a risolvere i problemi legati alla disillusione e al malcontento della popolazione. Il tutto con un tasso di disoccupazione che tocca il 40%. Certo, spiegare la situazione del Kenya in pochi secondi potrebbe anche essere limitante. Quindi ho trovato una lettera di un kenyota che aggiorna gli amici su ciò che succede nel paese. Carissimi, ho ricevuto da molti amici richiesta di informazioni sulla nostra situazione in Kenya. Qui a Embu nessun problema. Ieri al campo hanno ripreso a lavorare per preparare il prossimo container. Io mi trovo a Embu già da prima di Natale. Qui e anche a Meru le elezioni sono state pacifiche. Essendo la nostra politica ancora ancorata alle etnie, sono sorti problemi gravi in altre zone, mentre qui, essendo quasi tutti Meru e Embu, non ci sono problemi. Seguiamo dalla radio, purtroppo, i brutti eventi di Nairobi, Mombasa e Kisumu. Angelica è ancora a Mombasa, in attesa di poter tornare su a Meru. Mentre qui le nostre nipoti che devono tornare a Nairobi stanno attendendo che si calmi la situazione. Sono finiti i carburanti, benzina e diesel, quindi per ora viaggiare è difficile. L'apertura delle scuole è stata rimandata. Oggi sarà una giornata difficile a Nairobi. Dipenderà molto dai leader politici, se la situazione si calma o se peggiora. Che Dio salvi il Kenya dai disastri etnici, già sofferti da altri paesi africani. E adesso ascoltiamoci la prossima intervista.
I'm here with the guests, the refugees in Italy. Which one is your country?
My country is Kenya.
So, how many years ago did you come here?
Well, I'm 1 year and 3 months old in Italy.
La nostra ospite dice che viene dal Kenya ed è qui in Italia da 1 anno e 3 mesi. Why did you escape from your country?
For political reasons.
There was a war.
Oh yes, there was a war. There are two parties fighting against one another.
Okay, so allora dice che le motivazioni per cui è stata spinta a scappare dal Kenya è che nel 2007 è iniziata una guerra civile all'interno del suo paese tra diverse tribù e due partiti contrapposti. Did you get involved in this kind of revolution, this war?
Oh yes, I did. I was a leader in the young group women community, and the women had other groups that we aided them.
You were an opposition.
Yes, and okay, there were two groups, ODM and the other one was NDP. So those are just the abbreviations, they are not full names.
Yeah, of course. Yes. So which one was your group?
ODM.
ODM.
Oh, yes.
It was made, you were fighting for what?
The leader of the ODM actually is from my ethnic group. Well, I may not give more information about that. I think that's enough.
So, did you expect something different here in Italy, or you are happy about your situation in Italy? Is that exactly what you expected from?
Well, my main reason of escaping was to get refuge and to be safe.
Why did you choose Italy?
Well, it was not a matter of choice.
You were forced?
Yes, it was because of the circumstance.
Okay. Is your family still living there, or did you still are you still in touch with them?
Well, my family is still back in Kenya, but they don't live in the same place. They had to move due to the reasons I had mentioned before.
Do you work here in Italy?
No.
You can feel part of the state, or you feel completely outside of the state?
Well, it's not really completely.
One day you can have a kind of integration in Italy.
Well, at the moment I may not really tell, I don't know.
Ok, allora quello che ci ha raccontato brevemente, che comunque è un'attivista politica attiva della ODM, poi è stata costretta a scappare, anche la sua famiglia ha dovuto abbandonare la città in cui viveva. E adesso lei si trova in Italia, dove la situazione comunque non è facile, se da un lato si sente protetta, dall'altro è distante dalla sua famiglia e comunque ancora non ha un lavoro.
per cui non è una situazione davvero facile. Can you tell us about a dream that you make?
Well, many a times it's terrible because of the past events. It's not easy. Sometimes I dream of the past and it has not been easy. Sometimes I lack a sleep. I cannot have a nap in the night. Yeah, so when the morning comes, that's when I just begin to sleep, and it's not easy.
If you have to give us a piece of advice to Italian governor, what kind of advice can you give them about refugees?
The government should really work much faster on the document issue, because without the document, or rather, it's really difficult. You cannot work without a document, and issuing document could be much.
Yeah, I do agree with you about that.
Yes, and maybe another thing, when we apply for the housing or rather accommodation, sometimes the duration taken is too long and we give up. Some of us sleep in the street. I also slept on the street, so it's not easy. And for a woman, I don't think it's something good.
How old are you?
Right now I'm 20.
One day you are an important member of the state and you have the possibility to say something to your folk, to your people. What should you say in Kenya if you have the possibility to say them something to all the refugees of the world, if you want?
I think sometimes they also need to fight for their rights, and they should also appreciate the little given to them. Maybe that is also what I can say.
Do you think Italian people are aware of the kind of experience you had and the difficulty you face here in this country? Do you think they know that?
No, I don't think so. So because many a times what happened to us, sometimes we feel it has to be secret unless it's really important and to whom you're telling it.
So I think we need people like you speak to us. So thank you for everything anyway, and good luck.
You're welcome.
Thank you.
Bene ragazzi, ben ritornati in studio. Come avrete ben notato, una parte dell'intervista è stata tradotta, l'altra parte no. Devo dire, avevo completamente dimenticato di tradurla, ma penso che sia abbastanza comprensibile, quindi non lo farò neanche ora. Ma prima di commentare questa intervista, prendiamoci un po' di tempo per riflettere con una bella canzone, Misfits Green Hell. La nostra amica è l'esempio vivente di come quando una persona ha coraggio e quindi si espone a livello sociale e politico è poi la prima ad essere perseguitata. Comunque, tornando nella nostra piccola Italietta, le ultime situazioni, gli ultimi avvenimenti, che poi si parla di avvenimenti anche un po' a ritroso, da Castel Volturno a Rosarno a Milano, È un po' come se l'Italia stesse cercando di nascondere la polvere sotto il tappeto, eppure vi è un'implosione che è difficile da trattenere e soprattutto da nascondere. Porsia, cosa credi che ci porterà tutta questa evoluzione razzistica nei confronti degli immigrati e questo aumento di violenza?
Beh, diciamo che ci porterà a una sorta di guerra tra poveri. Noi dobbiamo capire, dobbiamo renderci conto del fatto che gli immigrati ci sono una risorsa essenziale per noi, sia da un punto di vista sociale e sia da un punto di vista economico, come abbiamo già detto, ma bisogna soprattutto renderci conto che la nostra Italia è ed è sempre più un paese multietnico.
Siamo ormai arrivati al finale della trasmissione. Abbiamo l'ultimo contributo esterno, un'intervista a una donna colombiana, anch'essa rifugiata politica. Parliamo adesso quindi un po' della Colombia. La Colombia vive una situazione politico-sociale molto difficile. La guerra civile fra i guerriglieri del Farco, dell'ELN e i paramilitari rende il paese latinoamericano una delle realtà sociali dove sono più alte le violazioni dei diritti umani, come ha denunciato anche il recente rapporto di Amnesty International. Più di 300 persone scomparse, 4.000 civili uccisi, più di 1.700 persone sequestrate. Ascoltiamoci adesso l'intervista.
Qual è il tuo paese d'origine?
Colombia.
Da quanti anni sei in Italia?
Uno e mezzo.
Perché hai lasciato la Colombia?
Perché la FARC mi mandò via.
Quindi sei stata costretta a scappare?
Sì, è scappato. Mi veniva qua.
Che cosa facevi in Colombia? Lavoravi?
Sì, tenia 3 negozi.
Ah, eri un'imprenditrice?
Sì.
Quindi avevi una vita abbastanza agiata in Colombia?
Sì. Una vita molto buona. Me dava in Colombia. E acá una vita di perro.
È stato il fatto che tu eri una benestante che ti hai esposto al pericolo? Cosa è successo?
Primero se llevaron a mi marido. Prima se portaron a mi marido via, dopo mi cobraron il rescate, lo he pagato 3 volte.
A quanto montava il riscatto?
Ay, come 100 milioni di peso. In dollari?
In dollari?
50.000 dollari.
Quindi tu hai pagato per 3 volte?
Sì, he pagato 3 volte e dopo mi iban a portare via a me, mi mandarono un panfleto per sotto la porta.
Un panfleto sarebbe?
È un avviso che manda la FARC,
okay.
Che le dà tanti giorni a uno di vita, se non anda via lo sparisce.
Praticamente ti hanno mandato un avviso in cui ti dicevano che avevi 8 ore di vita perché sennò ti avrebbero assassinata.
Sì, mi mandarono un avviso dicendo che mi davano 48 ore.
E questo quanti anni fa è accaduto?
Questo ha passato che se portarono a mio marito via nel 2005. Dopo empecé a pagare riscatti, dopo empecé a andare di un paese all'altro, escondiendomi di loro.
Quindi hai girato in Sud America?
Sì, ho girato in Sud America, andavo all'Ecuador, andavo a Venezuela.
E pensi che loro ti abbiano seguito per tutto quel periodo?
Sì, loro mi siguieron in Ecuador, mi di cuenta che mi stavano siguiendo. Dopo ritorni a Colombia perché tenia los negocios. Dopo mi è ritornato a Colombia, dopo mi hanno mandato un altro avviso, dopo mi hanno disparato. Sì, mio fratello sta in, come si dice in italiano? In carrozzel?
In sedia a rotelle?
Sì. Abbiamo andato a ritirare i soldi in banca e loro mi hanno chiamato per mio nome, io ho guardato, loro hanno disparato e le ha caduto a mio fratello nella colonna vertebrale.
Mentre invece era
loro
di te questo.
Sì, 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 mi avevano a disparare a me. Dopo io mi sono andato via un'altra volta a altro paese vicino.
Qual era la città in cui abitavi in Colombia?
In Cali.
E come mai, secondo te, con tutti quanti le businesswoman, insomma, gli imprenditori che c'erano, si sono così tanto accaniti contro di te?
Non capisco. Io tenia un negozio fuori della città di Cali, in una città piccola, dove loro erano che comandavano. Había che montare un negozio con il permesso di loro. Io lo monté sin il permesso di loro. Quando se tiene un negozio in esa zona, hay que pagarles una vacuna a loro.
Sarebbe il nostro pizzo.
Sí, cuando no se pagaba la vacuna, luego se portan a la persona vía. El negocio que yo tenía en esa zona era un negocio grande, que tutti la gente, cuando iba para esa zona, siempre tenía que estar en ese negocio porque trovaba de todo. Aunque el ejército, aunque los altos mandos, que era el ELN, o aunque los paramilitares. tutti arrivavano de là, anche la polizia. Pero si arrivava qualcuno y loro se daban cuenta, loro ya iban a investigar por qué, qué estaban haciendo, por qué han arrivado de là, que si no éramos informantes.
Quindi loro hanno temuto che proprio perché al tuo negozio tirava così tanta gente, in realtà tu fossi un'informatrice.
Sì, sì, dopo mi hanno detto che era informante.
Ti hanno accusato?
Sì, mi hanno accusato di informante, si hanno portato mio marito via perché lui era informante, secondo loro, che iban a farle una investigazione e dopo lo lasciavano libero, mai lo hanno lasciato libero.
Quindi ora
hanno passato 4 anni.
Non hai nessuna notizia?
No, nessuna notizia. Hasta que le pagaba rescate, loro decían que estaba bien, que iban a hacer otra investigación y dopo lo mandaban a casa.
¿Credi que loro sospettino dello stato in cui ti trovi adesso?
¿Que estoy acá?
Exacto.
No, loro no saben.
¿Avevi figli?
Sí, una figlia.
¿Ed è rimasta in Colombia?
Está en Colombia.
¿No temi per lei, per la sua incolumbia?
No, está en un'altra città.
I tuoi negozi sono ancora aperti?
Sì, ancora sta uno aperto.
Quindi sostieni tua figlia con quel negozio?
Sì.
Lei, sei in contatto con lei? Riesci a sentirla?
Sì, sono in contatto. Parliamo 3 volte alla settimana.
La tua fuga è stata una fuga...
No, un amico mi aiuta a scappare. Quindi... Un amico che era alcalde, io l'ho chiamato perché loro hanno posto una lista en las puertas de las casas de las personas que iban a matar. Una lista negra se llama, lista negra.
La lista negra.
Sí, las personas que iban a matar en quel giorno. Y 42 personas. Y entre las 42 personas estaba yo.
Bene ragazzi, come avrete notato, la nostra amica colombiana è stata più esplicita rispetto alle altre ragazze, ha raccontato di più della sua terribile esperienza. So che questa donna ha ora trovato lavoro, quindi si è inserita nella società italiana. È una grande speranza questa che la vita degli immigrati un giorno sia limpida e serena anche nel nostro paese. Allora voglio ringraziare la nostra amica Porzia che fa parte della redazione di Revolver, ma oggi è stata in trasmissione come per il ruolo che ricopre nella società, che è cioè una coordinatrice di un centro d'accoglienza. Grazie Porzia per essere stata con noi.
Grazie a voi per avermi dato la possibilità di parlare di questo argomento a me molto caro.
Allora ragazzi, volevo ricordarvi di visitare il sito di Radiofonica, che è www.radiofonica.com, che è una vera e propria community, quindi iscrivetevi. Potrete partecipare ai sondaggi, creare dei sondaggi o creare persino dei contenuti. E poi inoltre...
Vi ricordiamo anche il nostro gruppo su Facebook, Revolver, nel quale abbiamo inserito ulteriori fonti di informazione relativi all'argomento. Unitevi al gruppo e diventate membri attivi e partecipate alle discussioni.
Allora, grazie anche a voi, cari radioascoltatori, di essere stati con noi e in chiusura vi lasciamo con un momento per riflettere a cura di Giovanni Lembo. Grazie ancora e buon ascolto.
Dalla periferia del mondo a quella di una città. La vita non è una caramella e il nero lo sa. Dimmi dove si va a dormire, dimmi dove si va a finire, dimmi dove si va il nero, che scarpe nere che c'ha. Dalla periferia del mondo, il nero, 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 fu scaraventato, non ancora giorno, da un vecchio furgone forte. E si stropiccia gli occhi, balla e cammina, e canta sotto il cielo di Latina, grande città del nord. Il nero, che ritmo, che rock e che roll. Dalla periferia del mondo a quella di una città. La vita non è una passeggiata, e il nero lo sa. Preso a calci dalla polizia, incatenato a un treno da un foglio di via, oppure usato per un falò. Il nero, te lo ricordi il nero, quando arrivò? Un giorno, un pezzo di specchio, un orecchio si tagliò, e andava sanguinando avanti e indietro, e diceva, sono Van Gogh, e aveva dentro agli occhi una malattia, ma chissà quale tipo di ipocondria, ipocondria d'amor, il nero. Che amore, il nero.